Gloria a Dio, gloria al Signore, amen, il Signore ci benedica, potete accomodarvi, ringraziamo il Signore per il meraviglioso spirito in mezzo al suo popolo. Questa mattina desidero condividere con voi una lettera che sono delle riflessioni di un detenuto che tanto seguito in questi ultimi paio di anni e che ha scritto qualcosa e desidero condividerla con voi. È un po' le riflessioni di qualcuno che in qualche maniera si chiede dov'è il mio Dio e comprende che Dio è sempre stato lì e che vuole il meglio per la sua vita. Suo nome è Akpor Ugo, viene dalla Bella Africa e scrive in questa maniera. Ha intitolato queste riflessioni montagna. Siete interessati? Cos'è la montagna, scrive? La montagna è una grossa collina, più grande. È impossibile vedere oltre la montagna. Dio vuole che noi tutti uomini viviamo una vita felice, sana, piena di gioia, di amore, di prosperità, di pace. E per colpa di Adamo, l'uomo non vive come Dio aveva inizialmente desiderato, ma grazie a Dio che ci ha mandato il suo unigenito figliuolo Gesù Cristo, con l'intenzione di restaurare, tramite suo figlio, il suo progetto iniziale. Che bello! Satana ha messo tante montagne nella vita dei figli di Dio. Una di queste è la montagna della povertà. A volte noi pensiamo così da fare in modo che i figli di Dio non possano vedere la ricchezza che Dio dona a noi. Dal libro di Secondo Corinti, capitolo 8-9, intanto voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché mediante la sua povertà voi potete diventare ricchi. Un'altra montagna è quella del carcere, in modo che i figli di Dio non possano vedere la vera libertà, poiché c'è la montagna della paura, che è molto più pericolosa. Questa montagna vuole sempre che tu torni nell'antico Egitto spirituale e non vuole che tu arrivi nella terra promessa. Dal libro dei Numeri 13, Mosè, quando 12 persone, uno per ogni tribù, mandati ad esplorare il paese di Canaan e la terra promessa, al loro arrivo si resero conto che la terra era fertile come Dio aveva promesso, ma loro ebbero paura, la montagna della paura, per via che gli abitanti erano giganti, al loro cospetto sembravano cavallette. Dopo 40 giorni fecero il ritorno da dove Mosè e i 10 uomini dissero: la terra è fertile come Dio aveva promesso, ma gli abitanti di Canaan sono giganti forti e il popolo ha paura, e mormorarono contro Mosè per ritornare in Egitto. Mentre Giosuè e Caleb, che facevano parte di 12 uomini inviati da Mosè, dissero a tutto il popolo: non abbiate paura, la terra che Dio ci ha promesso è buona ed è fertile, non abbiate paura del popolo, di quel che il paese possa fare, poiché faremo di questo paese il nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si era ritirata e il Signore è con noi, non li temete. La paura porta sempre morte, ma la fede in Gesù Cristo porta sempre la vita, la felicità, il ristoro. Tutto il popolo che non ebbe fede in Dio morì nel deserto, ad esclusione di Giosuè, Caleb e gli altri ragazzi al di sotto dei 20 anni che raggiunsero la terra promessa. La fede in Dio porta sempre vittoria contro le montagne del male che Satana ha messo contro tutti noi. Attraverso Gesù Dio mette in noi la potenza spirituale per distruggere le montagne che Satana ha messo sul nostro cammino, tantissimi detenuti non vengono in chiesa, non ascoltano la predicazione della fede in Dio, perché in cuor loro sono convinti che una volta che usciti dal penitenziario ritorneranno a peccare per le loro esigenze familiari. Ma questa convinzione è sbagliata, perché Dio, tramite Gesù e tutti i credenti che dimostrano vera fede in Cristo Gesù, possono acquisire ricchezza, gioia, salute, felicità, prosperità. Dal libro dei Proverbi, capitolo 15, meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento. Vieni a Gesù oggi e ricevi grazia, vittoria, perché Gesù continua a parlare. Dio ha mandato il suo Spirito Santo per distruggere le montagne che tu ti sei creato nella tua mente, quelle del carcere, della malattia, della malvagità, delle avversità che tutti noi incontriamo durante il nostro cammino. Gesù oggi ristora la mia libertà, la mia famiglia, il mio matrimonio, la mia salute, per lo spirito di sapienza. Grazie, grazie Gesù, il mio Salvatore. Akbar Hugo. Sono stato commosso, perché è una persona che viene silenziosamente, ascolta gli studi, e a volte noi ci domandiamo, chissà se 5 parole di tutto quello che abbiamo detto sono entrate nella mente e nel cuore. Questa è stata una lezione, perché mi ha fatto capire quanto questa persona era come una spugna che assorbe ogni insegnamento che facciamo di settimana in settimana, e di come lui si studia, legge la parola del Signore, sebbene ci sono tante cose che ancora si devono comprendere, ma Dio ha fatto un'opera nel suo cuore. E io vi chiedo di pregare. Lui non è il solo, sono tanti di questi detenuti che comprendono e adesso si stanno aggrappando alla parola di Dio, al messaggio, alla speranza del Signore, perché Dio possa veramente aiutarli a vivere lì come testimoni, ma a superare ogni montagna. Gloria a Dio. Io spero che noi, essendo non in un penitenziario, riflettiamo su questo e possiamo anche pregare per loro. Ma se nella nostra vita ci sono diversi tipi di montagna, attenzione, la tua fede può spostare quelle montagne. Gloria al Signore. C'ho altri annunci e poi vedremo un video che mi si è stato proposto di condividere con voi, non so quanti di voi l'avete visto o no, ma parla dell'ultimo acquisto che le Assemblee di Dio hanno potuto fare in visione del futuro per quello che è la nuova scuola biblica, un centro molto molto grande, si trova a sud di Roma. Ma mentre si preparano, voglio dirvi che ieri, grazie al Signore, 285 studenti hanno preso parte, sono già iscritti alla scuola di cultura biblica che si è fatto a Roma, e grazie a Dio che ogni terzo sabato del mese si potrà fare questa scuola di cultura biblica, che durerà per 3 anni, corrispondente a 1 anno di scuola biblica. Vi chiedo di pregare, ne abbiamo 5 della nostra chiesa, che Dio possa veramente incoraggiare tutti costoro a prendere sempre più non solo conoscenza ma anche posizione. Questo martedì, non solo a Bastia non ci sarà la preghiera perché ci sono dei cambiamenti di amministrazione, allora siamo alla ricerca di un nuovo locale per incontrarci, però ho una bella notizia, non so qui a dirvi non si farà la preghiera, ma so qui a dirvi, come si chiamano gli abitanti di Bastia? Bastioli, ho paura di sbagliare perché la preghiera sarà spostata qui. Amen. Bastioli, avete capito? 8:30 è un cambiamento di luogo e di orario, adattatevi, però preghiamo e vogliamo pregare con voi che il Signore provveda un luogo nuovo dove il gruppo di Abbastia con il fratello Giovanni possa trovare presto un luogo. Ci siamo già attivando su questo. Mentre giovedì alle sempre 20:30 qui vi sarà un terzo studio biblico sul capitolo 3 e 4, una mente sicura. Vogliamo chiedere al Signore cosa possiamo fare per mantenere una gioia veramente spirituale. Poi desidero dirvi che già tre persone hanno chiesto di partecipare al maestramento sul battesimo in acqua, così se vi sono altri che desiderano, nell'entrata sul tavolo vi sono dei moduli che potete richiedere il corso o l'ammaestramento sul battesimo in acqua. Riempitelo per favore e mettetelo, se non mi vedete che sto salutando o facendo qualche altra cosa, sotto lo studio pastorale, così potrò prenderlo all'entrata. Importante. Per quanti di voi visitano regolarmente il sito web della Chiesa per l'ascolto di sermoni o altro, informazioni, ci dispiace dirvi che per circa qualche settimana ci sono dei lavori di costruzione. Tanto, se lo fa l'ANAS con tutte le strade qui attorno, lo facciamo anche noi. Abbiate? Benissimo. Tra qualche settimana il team web metterà di nuovo non solo il sito web, ma sarà anche nuovo, sarà anche ristrutturato. Ringraziamo i membri del sito web che si adoperano. Poi, questo è qualcosa di una tantum, ma si deve fare. Alcuni di voi siete dei membri comunicanti, altri aderenti, altri solo visitatori. Se desiderate, noi stiamo aggiornando la lista dei membri comunicanti, che questa è quasi una cosa molto importante, ma anche un mezzo obbligo di fare, in quanto siamo parte delle statistiche delle Assemblee di Dio che poi presentiamo. Sul tavolo, sempre all'entrata, ci sono questi fogli che dice dati anagrafici, però non vi dimenticate di firmare tutto e di farlo non velocemente, ma a stampatello. Portatelo a casa, riportatelo durante la settimana. Alcuni di voi lo hanno già ricevuto via email. Quanti l'hanno ricevuto? Vuol dire che non l'avete neanche guardato la posta. Cercate di guardarlo. Per quanti l'avete ricevuto, potete scaricarlo direttamente, stamparlo, riempirlo e datecelo. Così chiedo cortesemente di riempirlo. Se desiderate non apparire su nessuna lista, non fate nulla. Ok? Semplice. Non dovete proprio fare nulla se volete essere invisibili e non contati, annoverati o calcolati. Non dovete fare nulla. Va bene? Chiaro? Domenica 31, l'ultima domenica di questo mese, celebreremo la morte e la risurrezione del Signore, così vogliamo bene prepararci e essere presenti. Febbraio 6 e febbraio 13, domenica scorsa ho detto che ci saranno dei consigli biblici fondamentali su fidanzati presenti, fidanzati futuri, anche fidanzati passati se volete, e i loro genitori, giovani e genitori, vi ricordiamo alle 7:30 o 19:29 ogni sabato, ma questi particolari maestramenti saranno febbraio 6 e febbraio 13. Quanti di voi siete interessati a questo? Uno? Due? Tre? Quattro? Dove stanno tutti i giovani che mi hanno preso e mi hanno messo, fratello, quando fai gli studi sul... Erano un gruppo, una tavolata. Dove sono andati a finire? Si nascondono. Sono timidi. Sono fidanzati. Va bene, dai. Però è importante, sapete, anche la Bibbia ne parla di questo, o almeno ci dà dei precetti su questo. Così non significa che sarete i perfetti fidanzati o i perfetti genitori, però sempre possiamo tutti insieme imparare qualcosa a riguardo. Amen? Bene, adesso abbiamo la richiesta di tre giovani baldi, fratellini, che hanno detto: per favore pastore, possiamo noi passare per l'offerta? E io gli ho detto: cosa ci garantisci? che fai una migliore offerta con i membri della Chiesa, o che prendete Isacchi e ve la svignate. Mi hanno promesso che faranno il loro meglio. Allora, questi tre giovanotti, stavo per dire, venite avanti, Giovanni, Ricchi, dov'è? Eccolo qua, e anche tu, vai. Gloria a Dio. Mi raccomando, diamogli anche un bel sorriso a questi giovani. Sapete, è molto bello. Prendete i sacchetti. Allora, chi li guiderà? C'è qualcuno che li guiderà in caso si... Però è bello quando qualche ragazzino vuol fare qualcosa. A volte pensiamo che tutto quello che deve fare deve essere fatto perfettamente dagli adulti. Ma se voi, disse Gesù, non diventate come questi fanciulli e ancora più giovani di loro, non entriamo nel regno dei cieli. Allora, chi vuole pregare? Qualcuno? O volete che prega qualche altro? Mark, vuoi pregare tu? Va bene, ecco qua, ti arriva il microfono. Grazie Mark.
Signore, grazie di questo culto che ci offri, benedici il pastore, proteggi ognuno di noi, aiutaci. Benedici questa offerta, te lo chiediamo nel tuo nome, amen.
Amen, gloria a Dio, Dio ti benedica, qua ti devo dare un bacio. Hai pregato per il pastore, io aspetto sta preghiera da mesi. Da davanti, Dio vi benedica, dai. Facciamo anche un canto alla gloria di Dio, il numero? 760 alla gloria del Signore, 760. Siamo pronti allora con il video, mandiamo avanti questo video e poi continueremo. Ripeto, questo è un video che ha a che fare con le nuove proprietà, di questo ringraziamo il Signore. Aspettiamo che le luci si spengono, sono altre luci nel corridoio così e queste benissimo. Vedete bene? Cosa vedete?
L'immobile, oggetto dell'acquisto da parte dell'Assemblea di Dio in Italia, è situato nella provincia di Roma, è precisamente in quel di Nettuno. Si raggiunge in breve tempo, in circa 40 minuti, sia con la ferrovia partendo da Roma, sia tramite la statale Pontina Nettunense, partendo dal grande raccordo anulare. Il complesso, dapprima agrituristico, è stato realizzato su una superficie totale di 68.000 metri quadri, completamente pianeggiante e totalmente urbanizzato da impianto idrico, elettrico e di fognatura, completo di recinzione in cemento armato e ringhiera. L'area, posta sull'estremo lato ovest rispetto al centro urbano, è morfologicamente pianeggiante, infatti risulta facilmente accessibile in quanto ben collegata sia con il centro urbano sia con le tre arterie vicine, la strada statale nettunense, la strada provinciale pontina, la Nettuno-Velletri. Il complesso è diviso in vari blocchi. Nel primo abbiamo la villa padronale e la dépendance. Nel secondo il ristorante con i servizi annessi. Nel blocco C abbiamo il centro polivalente. Nel blocco D e blocco E abbiamo dei bungalow da realizzare. A seguire abbiamo le stalle per il maneggio, servizi di area di addestramento cani, area giochi, area piscina e giochi acquatici, centro ippico, ricovero attrezzi agricoli e in ultimo serre per la coltivazione di prodotti biologici, per un totale di volumetria pari a 15.471 metri cubi. Blocco A abbiamo la villa padronale e la dépendance. La villa è immersa in un parco con giardino per circa 8.000 metri quadri, completa di vialetti, illuminazione ed irrigazione. Si dispone inoltre di circa 200 posti auto. Recentemente è stata ristrutturata con materiali pregiati, quali legno di castagno, mattoni antichi, gronde in rame, per una superficie totale di 180 metri quadri. È composta al piano terreno da due grandi saloni, cucina con tinello, due bagni, lavanderia, verande e cantina interrata. Al primo piano invece abbiamo tre stanze da letto con bagno in camera, ripostiglio e balconi. La dépendance invece è formata su due livelli da cucina, soggiorno, mansarda, due bagni per un totale di 8 posti letto. Passiamo ora al ristorante e servizi annessi. La sala di ristorazione è di circa 330 metri quadri per un totale di 300 posti a sedere. Inoltre abbiamo una cucina con servizi annessi per un totale di 120 metri quadri. Completano la struttura due forni a legna e un barbecue, nonché l'angolo bar. Ma passiamo ora ad analizzare il centro polifunzionale. Il centro polifunzionale consta di due corpi laterali e un corpo centrale. I due corpi laterali saranno destinati a sale polifunzionali, sia a carattere ludico che culturale. Il corpo centrale sarà destinato invece a pertinenza e servizi annessi alle due sale polifunzionali. Nella parte centrale alle due sale abbiamo dislocate le cucine, gli spogliatoi e il locale per le derrate alimentari. Il primo piano invece sarà destinato agli alloggi, distribuiti in 7 appartamentini da 45 metri quadri, completamente arredati con angolo cottura, camera da letto, soggiorno, riscaldamento autonomo, aria condizionata, TV, frigo e lavatrice. Il secondo piano è destinato ad alloggi con relativi servizi, 9 stanze con bagno, riscaldamento autonomo, aria condizionata e 3 mansarde con bagno, angolo cottura. Infine, 2 locali a servizio delle camere, per un totale di 60 posti letto. Nel blocco di EE avremo 33 bungalow ancora da realizzare, con due diverse tipologie onde soddisfare il più possibile le esigenze dei fruitori. Infatti avremo tipologia A di minore dimensione, che prevede un monolocale con servizi che complessivamente sviluppano una superficie coperta di 33 metri quadri. Tipologia B più grande, composta da cucina, soggiorno, camera, bagno e disimpegno, per un totale di 38 metri quadri.
Gloria a Dio. Che ve ne pare? Alleluia. Gloria al Signore. No, non sto qui a chiedere un'offerta o altro. Il Signore ha provveduto in parte, provvederà certamente, ma noi vogliamo rallegrarci perché anche se ci sono state descrizioni di vario genere, in realtà lì la visione è quella di vedere che Dio possa permettere a tutte le richieste che continuano ad essere in aumento di essere accettate, di entrare in una scuola biblica, così molto probabilmente quest'anno si trasferirà da Via Prenestina a questo altro posto chiamato La Fenice in Nettuno. Vi chiediamo di pregare il Signore che Dio possa, ci sono tante cose che devono essere ancora fatte, però già tutto è stato passato e appartiene all'opera delle assemblee di Dio. Preghiamo che ogni studente si possa preparare, sebbene avete visto il maneggio, non significa che andranno a cavallo, significa che faranno gli asini, quello significa, no, sto scherzando. Però c'è tutto un nuovo programma ancora da attuare per la gloria di Dio, che possa essere qualcosa che slancia. Ultimamente ci sono sempre più richieste di voler essere diciamo addestrati per la missione, allora ci saranno degli studi particolari per preparare missionari con la cultura, zona lingue, zona dove loro possono insegnare in certe parti del mondo, paesi del mondo, paesi del terzo mondo, come anche arare o piantare, sviluppare o anche allevare. I nostri primi missionari hanno fatto così in diverse parti dell'India, della Cina e in altre parti del mondo. 60 anni fa si diede inizio alla scuola biblica a Roma e si pensava a questo gran palazzo, come faremo? Allora questa era la struttura che necessitava per iniziare. Adesso è diventata oltre minima, micro. E credono i fratelli ed è stato passato all'unanimità, grazie da tutti i pastori dell'ultimo convegno, di comprare, è stato comprato per la gloria del Signore. Sapete, una volta una cosa ci hanno detto: quando Gesù verrà lasceremo tutto qua, però fin quando il Signore ci ha dato un comandamento di prepararci, di attivarci, di insegnare, di discepolare, di ammaestrare, di preparare, useremo tutto quello che il Signore ci dà. Così preghiamo. Questa è un'opera nazionale, sono quasi 1100 chiese coinvolti. E c'è anche la gioia di paesi oltre oceano che si rallegrano, mandano i loro auguri e il loro aiuto e le loro preghiere. Così ringraziamo il Signore, l'ho fatto vedere in maniera che anche voi siate partecipi di questo. Amen? Amen. Bene, avete la vostra Bibbia? Avete la vostra Bibbia? Allora la apriamo di nuovo in Romani. Andremo questa volta al capitolo 12 dei Romani. Capitolo 12 dei Romani è un bellissimo capitolo, ma ci soffermeremo solo su alcuni versi che tra poco leggeremo. Quanti di voi guardate la televisione? No? Perché? Non ci piace. Qualcuno guarda la televisione? No. Tutti ci sono quelli che dicono la verità. Grazie. Va bene, ci sono programmi buoni, ci sono programmi meno buoni. Non posso dire che a me piace questo programma, infatti ieri sera lo guardavo stanco così com'ero, un po'. Spesso la televisione diventa il mio sonnifero. Sapete, dovremmo guardare la televisione, invece finisce che la televisione guarda noi. Cosa c'era in televisione? C'è un programma che forse voi conoscete, ma non voglio troppo pubblicizzare perché non è il mio posto, ma c'è un programma che mira a ristorare le relazioni. Sapete qual è? Allora so che lo guardate. C'è Posta per te. Non è che tutto quello che succede lì dentro mi piace, specie quando cominciano con questo, con quello, con tutte le centinaia di cose, dico Nina, c'ho qualcosa da fare, vado in ufficio, finisco di riguardare qualche cosa, però qualche cosa c'è. Mi tocca il cuore quando vedo un figlio che è stato abbandonato da papà o da mamma quando ci aveva forse 2 anni e che ha delle piccole memorie di questo papà, di questa madre, che ha fatto il tutto per cercare di ristorare la sua relazione, di conoscerlo, di sapere chi è, e con l'aiuto di, come si chiama?
Maria,
perché ci sono tante Marie in Italia, allora, ecco, che è molto brava professionalmente. Si riesce a comunicare, finalmente c'è questo, apri la busta, eccetera, eccetera, perché ci si possa rincontrare. Tante volte c'è il ragazzo che si è sentito ferito dalla ragazza perché guardava un altro e partava e messa... Insomma, i casi sono incredibili, tanti. Però lo scopo di quella trasmissione è un buon scopo, quella di ristorare relazioni spezzate, matrimoni, fidanzamenti, famiglie. È una cosa buona, no? Noi crediamo nella famiglia, non è un dogma nostro, ma è qualcosa che la parola di Dio ci indica ed è molto importante. Ora mi raccomando, sabato sera, questa è una conferma, se dovete guardare questo programma guardatelo, ma non ne fate un idolo, il nostro idolo è Cristo Gesù, va bene? Va bene. Relazioni ristorate. E io mi domando, Dio ha voluto ristorare la mia relazione con Lui attraverso Cristo Gesù. Romani 5 l'abbiamo detto stamattina, l'abbiamo anche letto, vero? Michele, Mauro, Dio vi benedica. Sorella Nunzia, benvenuti. Contenta la sorella? Non lo dico, dai. Ristorare le relazioni. Sapete, stamattina sarà uno dei più facili sermoni che abbia mai preparato. Ma la cosa che ho notato è che non è nulla di particolare, di nuovo, di difficile da dire, ma a fare. Sono delle cose facili da dire, ma difficili da fare. E questo è proprio quel tipo di sermone. Non credo che impareremo nulla di nuovo. Forse è qualcosa che abbiamo imparato immediatamente subito dopo la nostra esperienza di salvezza. Oppure lo sappiamo anche se non siamo convinti che Gesù è il nostro Signore. Lo sappiamo anche per istruzione civica, che è importante ristorare le nostre relazioni, di andare d'accordo con Nicola, di andare d'accordo con Raimondo e con tutti gli altri, certamente. Però a volte c'è qualcosa, c'è una barriera. Ora, nelle scorse 2 settimane abbiamo parlato un po' di questa abbandonare, dimenticare, e ha a che fare ancora solo con noi, il nostro cuore, la nostra mente. Oggi guardiamo all'idea di comunicare non più solo all'interno o con Dio, ma comunicare orizzontalmente. Se la nostra relazione verticale è buona, cioè con Dio, sarà buona la nostra relazione orizzontale. Ma se la nostra verticale relazione con Dio non è alquanto chiara e solida, noi non possiamo fare il secondo o il terzo passo, perché abbiamo capito che se siamo corpo di Cristo e vogliamo essere intrecciati e in buona connessione con il resto del corpo, cioè i membri, dobbiamo essere tutti, come i nostri membri lo sono, collegati al capo, che è Cristo Gesù. Allora, questo funziona, che sto dicendo, funziona per tutti quelli che sono collegati con il capo, che è Cristo Gesù. Noi potremmo sforzarci di fare un collegamento orizzontale, ma se non siamo collegati alla centralina non funziona. Infatti è successo con me venerdì sera. Vi ho fatto andare in panico un po', ma sembra che la centralina ha deciso di dirmi au revoir. E mentre viaggiavo, che venivo da Spoleto, la macchina mi si muore. E io volevo che il mio pedale accelerazione funzionasse e mi dasse quel turbo power. Assolutamente niente. Anzi, mi diceva la centralina, fare controllare il motore. Con una bella spia rossa che mi diceva, se qualcosa non va male con la centralina, e qui parlo a un eccellente elettricista, non funziona. Infatti, misi le quattro frecce, mi accostai, meno male c'era, forse non c'era mai, non l'ho mai visto, ma tutto a un tratto a 100 metri appare, sapete che cosa? Una stazione di servizio. E io vado dentro, chiedo per un meccanico, niente. Avete seguito? Poi dopo 15 minuti un fratello mi dice, falla riposare, forse è un contatto. C'avevo tanti meccanici telefonici che mi chiamavano e bravi, Dio li benedica. Dopo 15 minuti riparte la macchina. Passo ferro di cavallo per andare a casa e mi si muore di nuovo. Fare controllare il motore. Eh sì, ma non c'era nessuno, ho chiamato... C'è un problema con la centralina. Stamattina queste persone mi hanno detto, che c'è? Non lo so, ma c'è un problema con la centralina. Sapete, tante volte nella nostra vita possiamo avere dei momenti dove tutto va a 90 km all'ora, perché sulla E45 non puoi fare 130. Anche se qualcuno lo fa. E io non so cos'è, ma una cosa sono certo, qualcosa non funziona. E la centralina lo sa. E se ne voglio sapere di più, devo fare, sapete che cosa domani mi aspetta? Si chiama la diagnosi. Che cos'è la diagnosi? Adesso le macchine hanno sto computer che inseriscono le spine e ti appare. Alta pressione non va, la pressione dell'olio sarebbe, no? Poi c'è questo, c'è questo, c'è quello, e ti dicono, probabilmente dicono anche il costo, vero? Quella è l'ultima cosa che vogliamo sapere, ma purtroppo è parte. Ci sono cose nella nostra vita che a volte ci lasciano per strada. Ci sono situazioni nella vita che noi non riusciamo più a gestire. Ci innervosiamo forse, ma lo studio di giovedì mi veniva in mente, Davide, non perdere la gioia. Perché c'era una tentazione di subito dire, ma come mai? Il fatto è questo. La macchina non è fatta per funzionare eternamente. La macchina è fallace, come io sono fallace, come tu sei fallace. Come tutti noi possiamo sbagliare e fallire. Però c'è un problema con la centralina. C'è un problema con la centralina. Cioè la centralina ha tutta la voglia di dirmi cosa non funziona. Però devo andare dal meccanico. Fratelli, il messaggio è semplice. Io e te abbiamo bisogno di andare dallo Spirito Santo, che è colui che ha guidato la parola di Dio, affinché ci connettiamo, mettiamo la spina e permettiamo a noi di vedere cosa è male, non più con la centralina, ma con il resto dell'auto, della nostra vita. Cos'è che non ha funzionato ieri? Cos'è che non ha funzionato l'altro ieri? Probabilmente potrebbe essere qualcosa che Giacomo ne parla e dice di perdonarvi, di avere una buona relazione ristorata attraverso la preghiera, la scusa, il perdono, affinché le vostre preghiere non siano come impedite, cioè non siano bloccate di andare avanti. Che stiamo dicendo? Stiamo dicendo che Dio desidera che tu ed io prendiamo a cuore la relazione, non solo tra noi e Dio, ma tra gli altri e ognuno di noi. E questo ce lo rivela chi? La centralina, il nostro capo del cervello spirituale, è il Signore. Ora, quando noi dimentichiamo e abbandoniamo, non significa che tutto è a posto. Dobbiamo fare la terza cosa. La terza cosa è la più difficile, è quella di ristorare la relazione originale. Sapete una cosa? Dio ha voluto ristorare la relazione originale in Cristo Gesù. C'era qualcosa di perfetto che funzionava. Poi arriva Satana e mette nella testa della sorella Eva, che poi mette nella testa del fratello, pure Caino, ma prima Adamo, di fare che cosa? Di disubbidire. E le cose non andavano più avanti. Avete capito già il messaggio? Lo so. Ma non si tratta più di capire chissà quale profonda verità, si tratta di arrivare a fare che cosa? A prendere un impegno, di dire, sarò io disposto a permettere allo Spirito Santo, e solo allo Spirito Santo, di mettere la spina nella mia vita e vedere cosa c'è, la diagnosi della mia vita, affinché io, conoscendo questo, possa sapere il perché qualcosa non è andato bene, ristorare le relazioni. Quando parliamo di ristorare parliamo di tante cose. Qui in Italia, con l'ammonto della storia, della cultura e delle arti, siamo ricchi di arte, tanto che andiamo a destra e a sinistra, ci sono tante belle arti in via di restauro. Ora, se noi non prendiamo il tempo di chiedere a qualcuno che è bravo e in gamba di cercare di studiare i colori e tutto quello che è per restaurare, adesso parliamo di quadro, non più di motori, allora sì, ci sarà un po' di difficoltà, ma ne vale la pena cercare di riportare, ristorare o restaurare, che hanno la stessa radice, alla foto originale, no? Però se vogliamo fare una cosa svelta, sai che facciamo? Se tu c'hai un bel quadro, un affresco, un dipinto e vuoi subito sbrigarti, c'è il sistema. Pigli mezzo secchio di pittura di qualsiasi colore, bianco, nero, rosso, ciclamino, metti quello che vuoi, prendi poi un rullo e passi di sopra tutto e tutto diventa bianco e pulito. Bello, eh? Ma non è stato ristorato. È stato coperto. E si è perduto la bellezza originale. E la cosa peggiore è che quando si copre in questa maniera non c'è più via di scampo per ritornare a quello che è la foto, l'immagine, l'arte originale che era stata una volta fatta con tanta attenzione. Alla fine di questo testo noi vedremo che Paolo dice non essere vinto dal male, perché questo è un male, ma vinci il male con il bene. Qui si tratta di essere vittoriosi, si tratta di essere pronti a superare l'ostacolo, superare la difficoltà, superare quello che è il problema che sta bloccando la vita di andare avanti. Sapete, nel computer, andiamo al computer di nuovo, alle cose elettronico. Ogni volta che lo accendiamo, a meno che non lo lasciamo sempre acceso, appare una piccola finestrina che ti dice, vuoi ristorare, dici così in italiano? Almeno in inglese dici così. Vuoi ristorare tutto di nuovo in caso c'è stato un problema? Oppure il computer si è improvvisamente staccato e adesso ti chiede a te che sei l'operatore del computer se tu vuoi ristorare tutti i programmi, se tu ci dici sì, allora il programma inizia a lavorare. Il computer inizia a lavorare, che fa? Come me lo potete dire bene? Inizia a vedere se tutti i programmi sono compatibili e funzionano bene. E sono connessi. Perché? Perché se così non è, e noi non gli diamo opportunità al computer di ristorare i programmi, tu ed io diventiamo... Quanti di voi vi piace lavorare al computer ogni tanto? È bello, no? Ma quanti di voi, dite la verità per favore, quanti di voi diventate frustrati che prendereste un martellino così e gli dareste una mazzata proprio lì? 1, 2, 3, 4, 5, yes, io sono con voi. Perché? Perché ci frustano? Perché stavamo per stampare quella data cosa che è la lista della scuola domenicale e tutto un tratto non è uscita. Perché i programmi non sono compatibili, perché un programma avrà arrestato, perché c'è bisogno del ristoro dei programmi l'uno con l'altro, è vero sì o no? La tua vita può essere un computer. Perché tu sei più che un computer. Sei più che un'opera d'arte, Nicola. Nessuno ha il diritto di prendere un pennello e mettere tutto bianco. Tu sei un'opera d'arte, tu, più che un'opera d'arte. Perché Dio ti ha creato per funzionare, perché tu possa essere qualcosa che quando Dio ti usa, lo guarda, lo contempla, lo ammira, lui è fiero di te, si compiace. E questo attira gloria a Dio, che è il creatore, colui che già ci ha creati e adesso in Cristo ci ha anche ristorati. Tu ed io abbiamo bisogno di imparare a ristorare non solo la nostra relazione con Dio, ma anche con gli altri. Non funziona qualcosa nella nostra vita? Chissà, forse abbiamo bisogno di ristorare la nostra relazione con gli altri, abbiamo bisogno di vedere che tutti i nostri programmi siano compatibili con quello che è l'idea dell'ingegnere creatore del cielo e della terra, della mia vita. Romani capitolo 12, ce l'abbiamo? Verso 17, leggiamolo. Gloria a te, Signore. Dice così: non rendete a nessuno male per male. Poi finiremo di nuovo a vedere come possiamo restituire al male. Non fate così, ma impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Il verso 18 è il nostro verso di chiave, possiamo dire. Se è possibile, e mi piace perché lo Spirito Santo ci fa capire che non sempre è possibile, perché non dipende da noi, dipende dall'altro. Allora significa che stiamo parlando di relazioni. Se è possibile, per quanto dipende da voi, attenzione, qui c'è una grossa responsabilità. La prima parte del verso ci fa capire, no, non è possibile, punto e basta. Ci dà la libertà di fuoriuscire da questa responsabilità. Ma appena finiamo questa porzione iniziale del verso 18, poi ci dice, per quanto dipende da voi, adesso la responsabilità passa tutta su di me. Vivete in pace con tutti gli uomini. Se dipende da te. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma credete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto, a me la vendetta, io darò la ritribuzione, dice il Signore, anzi se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E riepilogando dice, non lasciarti vincere dal male, non arrenderti al male, ma vinci il male con il bene. C'è una via di uscita, c'è una maniera. per quanto dipende da te. Signore, aiutami a prendere la mia responsabilità, a non puntare il dito ogni volta, è lui, è lei, a prendere la mia responsabilità, per quanto dipende da me. Signore, aiutaci, può essere questa la nostra preghiera. Dio non ci chiama ad essere responsabili per gli altri, ma ad essere responsabili per noi stessi. Dio vuole ristorare la nostra relazione con Lui, ma vuole che noi anche ristoriamo la relazione con gli altri. Vi sono relazioni che sono andate distrutte, danneggiate o anche completamente serrate, finite, divise, per quello che persone hanno fatto, hanno detto, e perché tutto è andato così dimenticato nel dimenticatoio. E non si tratta più di abbandonare, di dimenticare i nostri pensieri, abbandonare il rancore che abbiamo verso gli altri, ma si tratta di iniziare noi, dipende da noi adesso. Non parlo di quello che altri hanno fatto a me, parlo di quello che io ho fatto ad altri. La direzione si è volta, ma devo domandare se io ho fatto mai male qualcosa con qualcuno, devo veramente dire se ho mai sbagliato, offeso, ho utilizzato le mie parole per ferire qualcuno. Se tu non sei in quella categoria come me, tranquillo, questo messaggio non è per te, Dio ti benedica. Ma tutti noi abbiamo un membro che è capace di iniziare un incendio. Sapete come si chiama? Come?
La lingua.
La lingua. Lo so, alcuni di voi già pensate alla lingua allo stufato. Quella del bue, naturalmente, non quella nostra. Ma immaginate se era la nostra. La nostra lingua è un membro, a volte indomabile, e può fare molto danno. Sì, certo. Il fatto è che a volte non si realizza, perché il danno magari lo riguardiamo dopo, lo ammettiamo, però ci dimentichiamo di ristorare. Possiamo dirlo? Se noi vogliamo pitturare di bianco, lo possiamo fare. Dobbiamo ristorare. Dobbiamo imparare a dire, Francesco, ti ricordi ieri? Ho detto una parola che forse ti ha offesa, mi puoi confermare? E tu mi dici sì o no. E se è sì, non cominciamo a dire, spero che mi capisci, sai, un momento, perché stiamo ancora coprendo di bianco tutto quello che noi abbiamo fatto. Dobbiamo imparare a dire, Francesco, perdonami. Mi puoi perdonare? E poi io ti do un bacio. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, ma a volte abbiamo difficoltà a farlo. Non si tratta di fare una cosa difficile. È difficile a farlo, ma non ad imparare cosa bisogna fare. Tra moglie e marito, tra padri, genitori, figli e questo. Dobbiamo andare a dire papà, mamma, moglie, marito, perdonami. Voi sicuramente conoscete, come anch'io ho conosciuto, gli eterni perfetti. Li conoscete? Sono quelli che non hanno mai chiesto scusa. Come hanno fatto? Come hanno potuto sopravvivere 20 anni di matrimonio senza mai dire al proprio marito, alla propria moglie, non ti preoccupare, scusa. Perché? Ah sì, ecco. Adesso, come ti è rivelata sta cosa? Da dove è venuta? Hai per caso collegato alla centralina la diagnosi? Hai capito che la centralina ci sta dando una rivelazione? Sì, è la parola di Dio che ce l'ha rivelato. Quante volte noi ascoltiamo, impariamo dalla parola di Dio, ma poi siamo degli uditori? Ditelo voi. Dimentichevoli. Soffriamo di Alzheimer. Signore, aiutaci a capire che non possiamo dimenticare. Francesco, perdonami.
Amen.
Meno male che mi ha detto amen. Impariamo. Ma posso farti un'altra domanda? Perché abbiamo questa grande difficoltà a dire, Nicola, perdonami? Perché? Lo sappiamo che dobbiamo fare quello. E in mente nostra magari, spero che lui l'ha capito, lui ho capito, vabbè, andiamo avanti. Pittura bianca. Cosa è? Abbiamo paura che quella persona ci dica traditore, terribile. L'orgoglio continua a colpire noi. Abbiamo paura di non essere perdonati. Un'altra parola. Perché non abbiamo, guarda, ho pensato, viaggiavo ieri in Roma. Perché abbiamo difficoltà? Perché ci dice di no? Ma ho scoperto un'altra cosa. E che mazzata, perché a volte noi potremmo essere lì a pensare che quella persona farà quello che noi non vogliamo, ma noi avessimo fatto, si dice così, al posto loro. Mi capite? Mauro, che dici? Bel ragazzo Mauro, imparate a dire sempre perdono. Quando siete convinti, quando lo Spirito Santo ci dice di perdono, c'è un peso che noi scarichiamo quando noi diciamo perdono. Quando noi diciamo con tutto il cuore perdonami. Uno, noi impariamo a far continuare l'opera di Dio in noi, altrimenti iniziamo e ci fermiamo. Continuiamo a permettere alla grazia del Signore di fare breccia nella nostra vita, altrimenti siamo un po' così, peggio ancora, siamo anche falsi, perché predichiamo, diciamo, insegniamo, conosciamo, sappiamo e proclamiamo, ma non lo facciamo. E poi qualcosa va male e continuiamo a scendere come questo leggio. Va tutto bene con te? Tu puoi dimenticare, puoi abbandonare, ma adesso c'è qualcosa che devi fare. È quella di andare a chiedere al fratello Raimondo, fratello Giovanni, Francesco, chi che sia, a lavoro, a scuola, in famiglia, perdonami. Sii più chiaro possibile, perché se non si è chiari c'è ancora un filo di vergogna, apprensione di castigo, e tutte queste cose hanno una radice nell'orgoglio. Signore, aiutaci veramente. Possiamo fare un po' di prova? Rivolgiti alla persona accanto a te, non perché hai fatto qualcosa di male. Siete pronti? Ti sei scelto la persona? Allora guardatevi, la persona, tu lo fai con lui, lui va, io lo faccio con... Allora vi do tre secondi, non dovete dire niente, solo una cosa. Mi puoi perdonare? Facciamo la prova? Alleniamoci. Sì. Allora, fin quando... Grazie, grazie, siete molto bravi. Però vi dico una cosa. Non facciamo come quegli spettatori che guardano la partita di calcio e sanno se il centravanti dovrebbe passare, segnare, tirare, passa a quello. Cioè, gli spettatori che dovrebbero essere sul campo stanno lì a dire a tutti gli altri che stanno sul campo cosa si deve fare. Ci sarà il tempo quando noi saremo nel campo. Fin quando lo facciamo qui ridiamo. Ma quanto è duro, è difficile, pesante. Quando dobbiamo farlo veramente, perché siamo stati convinti dal Signore. Vuoi essere vittorioso nel campo? Non permettere di utilizzare il male con il male, ma vinci il male con il bene. Noi dobbiamo imparare questo. Vincere il male con il bene, perché Dio vuole che io e te siamo vittoriosi. Cosa fece Gesù? Gesù spesso si scontrò con tutti i farisei, questo, quello e quell'altro, però sempre dando l'altra, però vinse il male con il bene, ma lo vinse. Gloria a Dio, perché Gesù è vittorioso e tu puoi essere vittorioso. Quale miglior tempo dell'anno, del primo mese dell'anno, di dire: Signore, aiutami tu. Però lo devo fare io, perché se non lo facciamo noi, nessuno lo può fare per noi. Abbiamo fatto l'allenamento, abbiamo condiviso semplicemente. Non c'è nessuna cosa difficile da capire in tutto questo. Ma adesso concludo. Girati a quella stessa persona e digli: sta chiudendo. Però che chiusura. A quella persona che gli hai detto: perdonami, gli hai detto sta chiudendo? Sì o no? Tutti l'avete fatto? Pure tu l'hai fatto, sorella Teresina, grazie. Però c'ho un'ultima cosa da dire nella chiusura. Alla stessa persona puoi dire davanti a Dio: mi impegno a fare quello che ho detto. La serie è sugli impegni, non sui sogni, sui desideri, sul vorrei, sui propositi superficiali e volanti, ma mi impegno. Tutti noi abbiamo bisogno di impegnarci, perché se ci impegniamo, chissà, lo Spirito Santo ci aiuterà a essere anche fedeli quando viene il momento. Tu puoi dire: questo è ingiusto e a volte non sarà facile, e io sono d'accordo con te, ma ti posso dire una cosa: tu potrai avere vittoria. Perché tu sperimenti sempre di più come vincere e disintegrare il male, ma non con il male, con il bene. Allora, sei pronto a dirglielo? Chi era la persona a cui ti sei rivolto? Mi impegno. Non ti dico di firmare un contratto. Fatelo. E prima ridevate, ora un silenzio, tranquillità. Ci impegniamo o no? Se no ho finito di predicare, non ho proprio nulla da dire. Perché se alla fine che abbiamo buttato le reti e sappiamo che ci sono pesci, ci sono tante cose da raccogliere, se non tiriamo le reti e li portiamo dentro la barca, che valore ha andare a pescare tutta la notte? Se sto predicando e stiamo guardando alla parola di Dio e siamo convinti dal Signore, se noi non ci impegniamo a tirare questi pensieri e a farli nostri, a dire: sì, io mi impegno, a che vale? Abbiamo avuto solo 10 minuti di un sermonetto semplice, carino, o forse un sermone che ci ha fatto pure ridere. Sei pronto a impegnarti, Emanuele? Sei pronto a impegnarti? Ce l'hai il coraggio di guardare una persona e dire: mi impegno? guarda quella persona a cui tu hai detto perdono.